Grazie. Io penso che la parte più bella sia quando voi fate le domande, così poi le chiariamo. Spero che ce ne sia qualcuna. Chi vuole fare una domanda, anche semplice, non c'è problema, perché il tema è bello tozzo, però domande che vi sono uscite. Francesco, vai. Ne raccogliamo due, tre e poi...
Dunque, io sapevo che Cristo è presente morto e risorto nell'Eucaristia.
Sì.
Ecco, allora volevo magari se si poteva approfondire anche la sottolineatura della risurrezione insieme a quella del sacrificio.
Diciamo che questa è, naturalmente non è che è stata negata dal prima del Concilio Vaticano II. Si insisteva moltissimo sulla passione di Gesù, perché in realtà nella teologia i meriti di Gesù nascono dalla sua passione. È molto difficile, molto, molto complicato adesso spiegare, no? Questa la teologia tradizionale. Quindi anche nelle orazioni liturgiche si faceva riferimento sempre alla passione, e tante volte veniva omessa la resurrezione, no? Non perché la Chiesa non credesse alla resurrezione del Signore. Faccio un esempio, in una preghiera che si usa spessissimo nella benedizione eucaristica, Deus qui nobis, lo dico in latino perché altrimenti in italiano non sarei capace di dirla senza dirla prima in latino, Deus qui nobis, sub sacramento mirabili, passionis tue memoriam reliquisti, o Signore che nel mirabile sacramento dell'eucaristia ci hai lasciato la memoria della tua passione, oggi, tradotta in italiano, è diventata la memoria della tua Pasqua, perché con il Concilio Vaticano II, molto giustamente, nella Sacrosantum Concilium, si parla di mistero pasquale. E guardate che alcune espressioni che rimangono usuali nella nostra vita cristiana sono ormai inadeguate per certi aspetti. Per esempio il concetto di redenzione, no? È un concetto giuridico, è molto inadeguato per descrivere ciò che il Signore ha fatto per la salvezza dell'uomo, perché redimere era proprio ricomprare, apparteneva a un linguaggio giuridico che veniva soprattutto dalla teologia, quello che ha scritto il monologio, non mi ricordo più, di Sant'Anselmo. Il Concilio parla di mistero pasquale e parla più di liberazione. Stupisce che Papa Giovanni Paolo II, in quella bellissima, nella sua prima bellissima enciclica, ovviamente è praticamente la proiezione poi di tutto il suo pontificato, abbia usato il termine redemptor hominis, no? Però chiaramente non si fa. I termini poi non vengono accantonati così, non è neanche giusto, però dobbiamo sapere che sono inadeguati. Quindi oggi si parla sempre di passione, di morte e resurrezione. Come per esempio nel San Tommaso d'Aquino, nell'Adoro te devote, che è appunto un inno eucaristico, dice o memoriale mortis domini, o memoriale della morte del Signore. Diciamo è un'accentuazione moderna, della teologia moderna contemporanea, sotto l'impulso dei documenti del Concilio Vaticano II, e credo che sia molto giusta.
Ma ancora, Giovanni. Io vorrei chiedere cortesemente di apprezzare un pochino più in profondità la differenza tra Cristo presente realmente, veramente e sostanzialmente nell'Eucaristia.
Sì.
Grazie.
Allora, io non è che posso, sono in grado di rispondere a tutte le vostre domande. Accettate questo. Veramente. Però queste tre espressioni fanno riferimento alla teologia non solo di Lutero, ma anche di Calvino, Zwingli e di Eco Lampadio. Il vere, veramente, sta a significare che Cristo non è presente soltanto, come diceva Eco Lampadio, in figura. Sostanzialmente riguarda invece la presenza della realtà personale di Cristo, come si esprime il concilio corpo, anima, corpo, sangue, anima e divinità, no? Perché a noi questo sfugge, ma quando noi presentiamo le specie eucaristiche, prima delle presentiamo all'offertorio, che si chiama proprio presentazione dei doni, no? Noi abbiamo un pane e un vino, ma dopo la preghiera eucaristica questo pane e il vino diventano il corpo e il sangue del Signore, ma non sono due realtà separate, se no saremmo di fronte a un cadavere. Per l'unione ipostatica, cioè l'unione mirabile della natura umana con la natura divina, Cristo è presente totalmente. Non abbiamo solo, ecco perché anche solo nella specie del corpo c'è tutto Cristo e anche solo nella specie del vino c'è tutto Cristo. Quindi sostanzialmente significa questo. E l'aggettivo, diciamo così, il concilio non fa che enfatizzare questa dottrina. La differenza è in realtà, diciamo, terminologica, è nel primo avverbio, vere, perché fa riferimento a uno specifico, a una specifica posizione teologica dei protestanti, dei primi protestanti, cioè Cristo è presente soltanto in figura. Probabilmente Lutero non avrebbe avuto nessuna difficoltà, non aveva nessuna difficoltà ad accettare i tre avverbi, perché abbiamo detto prima, ma soprattutto aveva difficoltà ad accettare il modo con cui si realizza questa presenza, non più per transostanziazione ma per consostanziazione. Ma gli altri riformatori no. Ed ecco, Lampadio diceva che Cristo è presente soltanto in figura, e Zuigli e poi Calvino accentueranno ancora questa, cioè soltanto una presenza dinamica. Per Lutero Cristo era presente soltanto nel pane e nel vino, ma la sua presenza svaniva con lo sciogliersi dell'assemblea eucaristica. Ecco, nelle chiese protestanti non si conserva l'eucaristia, no? Cosa che tornano a fare invece molte chiese anglicane. E invece gli altri protestanti, Cristo non era presente neanche nel pane, ma soltanto nell'assemblea riunita, perché in forza di quel passo del Vangelo dove Cristo dice: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là sarò io. Ecco, solo per questo. Quindi quel vero è stato messo per rispondere alla teologia di questi protestanti, ma che non era Lutero, soprattutto gli altri. Insomma, adesso io non so se sono stato...
Ancora? Domande? Prego, Giuliano.
In breve, spero di trovare le parole giuste. Può, come sono venuti a mancare gli agnelli e non hanno potuto fare il sacrificio, può succedere accidentalmente, sfortunatamente, per un caso strabico, che viene a mancare il vino di grappoli e il pane di frumento?
Sì.
Come possono...
Questo attualmente, che io sappia, io non sono un teologo, quindi posso... la Chiesa lo esclude totalmente, tant'è vero che voi sapete che la coltivazione della vite in alcuni posti è stata importata dai missionari per poter celebrare l'Eucaristia. Questo, lei adesso tocca una questione che sarebbe un problema oggi, non lo era al tempo di Lutero. Guardate che, rispondo direttamente a lei dicendo, la Chiesa esclude che si possa celebrare l'Eucaristia con un altro pane e un altro vino, perché la dottrina cattolica è, come dire, una dottrina che punta sull'oggettività. Cioè io devo sapere che ci sono quei segni, quelle parole, quelle condizioni, altrimenti la Chiesa non può più garantire che ci sia un'Eucaristia. Faccio un esempio di altro genere, no? La tradizione apostolica non trasmette un sacerdozio femminile. Allora, dalla prima Eucaristia celebrata da Gesù nel Cenacolo, diciamo ancora meglio, dalla prima Eucaristia celebrata dagli Apostoli dopo la Pentecoste, per via della successione apostolica c'è stata tutta una catena ininterrotta che è giunta fino ad oggi, è giunta a tutti i vescovi. Ogni vescovo può, volendo, con un lavoro anche difficile, però, rintracciare a ritroso, diciamo, la sua successione apostolica, no? Allora, se oggi la Chiesa ordina sacerdote una donna, ed è un fatto nuovo, quale garanzia oggettiva ha che quell'Eucaristia sia una vera Eucaristia? Non so se sono stato chiaro. Così io posso, a me qualche volta capita, questo lo dico molto semplicemente, no? Qua, siccome sono costretto quasi sempre a concelebrare, ed è, non è una cosa proprio bellissima, perché uno poi è soggetto a distrazioni, certe volte ho il dubbio di essermi distratto e di non aver detto una delle parole della consacrazione, no? Insomma, magari ho consacrato il pane, e però dopo mi sono distratto, oppure non mi ricordo più se ho consacrato pure il vino, perché c'è il sacerdote principale che lo fa. Di per sé questo è un caso, diciamo, risolto dalla teologia, perché una specie è consacrata validamente secondo la tradizione classica della teologia, ma il sacrificio sarebbe incompleto, ma è il sacerdote presidente che garantisce la completezza del sacrificio. Io, per esempio, in quel caso, lo dico, non applico mai l'intenzione, cioè devo celebrare la messa per quel defunto, la ridico, perché non ho più la garanzia oggettiva che veramente ho celebrato, ho concelebrato, forse un'esagerazione, no? Cioè mi trovo a un certo punto, come capita qualche volta, che la suora, tanto caruccia, dal frigorifero della sacrestia prende il tè invece del, ci ha messo il tè invece del vino, perché c'erano lo stesso colore, capitato qualche volta, c'è poco da fare. Io posso dire la celebrazione è invalida? Il pane l'ho consacrato validamente, ho celebrato la messa, non posso dire no, non posso dire sì, perché non ho più la garanzia oggettiva. La Chiesa tende sempre a questa oggettività, non so se... Quindi escludo che si possa usare un altro pane, un altro vino, perché come faremmo a sapere se questo risponde alla volontà del Signore, se c'è veramente l'Eucaristia?
Lo dico personalmente anche perché quando si trattò di definire quale ostia dovevano prendere i celiaci che non possono mangiare il pane di frumento, il cardinale Ratzinger, che non era ancora papa, con l'Associazione Italiana per la Celiachia, definì che l'8% di glutine presente nel pane poteva considerare quello pane e non faceva male ai celiaci. Quindi le ostie per i celiaci hanno l'8% di glutine, ma se non ci fosse stato neanche quella minima percentuale, io non so come l'abbiano definita, non sarebbe stato pane, e quindi io avrei potuto soltanto, cioè avrei potuto consacrare, ma nutrirmi solo del sangue di Cristo.
Il cattolicesimo fa sempre riferimento a una fisicità che è ineliminabile, perché noi come cristiani siamo nella logica dell'incarnazione, quindi l'aspetto della fisicità è ineliminabile. Se quella è una condizione, è una condizione. Io perlomeno non saprei dire se poi celebro la messa o meno. Questo è il discorso. Portatemi il pane e la manioca e portatemi, non so, il vino di cedro. Io però posso dire le preghiere della consacrazione, però dopo io non so se ho celebrato veramente la messa. Credo di non averla celebrata. Però la Chiesa richiede sempre, guardate, lo dico per esperienza personale, mi andava a confessare da un sacerdote molto anziano, che era un domenicano, che poi al momento dell'assoluzione metteva la mano sulla testa e diceva: va, i tuoi peccati sono perdonati, frase evangelica, va bene, io andavo. Poi dopo un po' dicevo: ma questo però non dice mai la preghiera dell'assoluzione, io ti assolvo dai tuoi peccati, no? E allora poi andai da un altro padre e gli dissi: ma sa, sono un po' perplesso perché il sacerdote assolve in questo modo. E dice: no, su questi sacramenti non si può fare diversamente, perché altrimenti uno non sa se veramente è assolto o meno, no? Poi, certo, cioè, c'è un'oggettività che va rispettata. Non è che adesso io mi invento una formula e vi assolvo, ecco. Perché è avvenuto anche questo nella Chiesa, noi in Italia queste stranezze non abbiamo mai avuto, ma in certe chiese del nord Europa è arrivato anche questo, modifiche del canone, della parola della consacrazione, di tutto e di più, e questo ha portato dei gravi danni nella Chiesa.
Ancora, prego.
Ah, sì.
Mica tanto.
Ma qui si sente benissimo.
E domande? Coraggio.
Se ci sono.
Curiosità. Prego.
E dopo questa bella spiegazione a me è venuta una curiosità. Molte volte si dice uno
vabbè.
Aspetta, mi sposto, dove stai? Ho sentito dire che
così va bene.
Ho sentito dire che, non so, nel caso di uno scisma, di un'eresia, lo sbaglio che si fa, che non è accettabile, però ci dovrebbe portare a vedere in quello che sbaglia qualche cosa che un pochetto abbiamo dimenticato. Si può dire qualche cosa anche per questo che lei ci ha spiegato rispetto
sì,
a quello
io che penso. Penso di sì, nulla nasce dal nulla, no? Certamente la reazione di Lutero è anche nata da certe condizioni della Chiesa del suo tempo, e sappiamo, questi i primi passi di Lutero li conosciamo molto bene. E Lutero inizialmente ha protestato ma da cattolico, no? Anche le 95 tesi che sono diventate un po' un gesto simbolico, che in realtà non sappiamo neanche se veramente le abbia appese queste 95 tesi alla porta della cappella di Wittenberg, e sono diventate un gesto simbolico. In realtà erano 95 tesi sulle quali lui, come dottore in teologia, invitava colleghi e alunni a discutere. Ed è importante sapere anche che di quelle 95 tesi, circa 41-42, la Chiesa le ha ritenute valide, perché nella bolla Exsurge Domine di Leone X gli vengono rimproverate un poco più di una cinquantina di tesi, quindi una quarantina la Chiesa le accettava. Era una discussione tra accademici, poi è diventato un fatto, diciamo, una sorta di manifesto. Ecco. Lutero certamente ha reagito a certe condizioni pastorali del suo tempo. Uno di questi era, per esempio, il fatto che lui lo dice in uno scritto, in un sermone, nella Chiesa antica, dice, c'era la fraternità, ci si aiutava gli uni con gli altri, si soccorrevano i malati, si proteggevano le vedove e gli orfani, si soccorrevano i poveri e poi si partecipava all'Eucaristia. Adesso non c'è più niente di tutto questo, ci sono solo messe, no? Dove ognuno va, la messa va per soddisfare la sua devozione verso il sacramento dell'altare. Cioè, lamenta la trasformazione della messa a devozione. Questo, adesso io non sono in grado di dire se avesse ragione o meno, però probabilmente, siccome questo è presente anche negli scritti di tanti teologi, degli umanisti, ne ricordo uno importantissimo, Erasmo da Rotterdam, probabilmente questo aveva suscitato delle perplessità in Lutero. Poi sappiamo che la predicazione delle indulgenze lo ha scandalizzato, ma pochi, i libri di scuola poi non lo dicono, che il predicatore delle indulgenze, Tetzel, fu rimosso. Ed è morto di crepacuore. Ed è morto di crepacuore, va bene. Allora, certamente, però rimane anche lì un fatto oggettivo. Lutero ha diviso la Chiesa e c'è poco da fare. Io posso dire, vado in una parrocchia, voglio riformare l'idea, intanto io ho dei dubbi quando uno si presenta come un riformatore, perché la vera riforma la fanno i santi. Non troverete in uno scritto di San Francesco mai da questa fede, voglio riformare la Chiesa. Perché, come diceva Madre Teresa, che c'è da riformare nella Chiesa? Diceva il giornalista, io e lei. Allora, attenzione quando si parla di riforma. Però dico questo, lui ha diviso la Chiesa, è una grande ferita. Non possiamo sempre flagellarci noi, perché nell'ultimo documento, lo dico senza spirito di polemica, ci mancherebbe, nell'ultimo documento, dopo la visita del Papa a Lund, praticamente sembra che la colpa della divisione è nostra, perché noi non abbiamo accettato, così si dice in questo documento, il desiderio del popolo cristiano di rimanere unito, ma si rimane uniti anche rispetto alla dottrina di Cristo, è su quella dottrina che ci siamo divisi. Non è che io sono cattivo e tu sei buono, e anche lì c'è un fatto oggettivo, Lutero ha diviso la Chiesa, io dico francamente, non credo di dover imparare da Lutero qualche cosa, questo, scusate questa presunzione, non lo dico, preferisco imparare da altri, ma non da Lutero. Tutto ciò che di Lutero è cattolico già mi appartiene, perché appartiene alla Chiesa Cattolica. Anche la discorso della Sacra Scrittura, guardate che è sbagliato far credere alla gente che prima di Lutero il popolo cristiano ignorasse la Sacra Scrittura, ma che scherziamo? C'era l'analfabetismo e quindi non si poteva leggere la Sacra Scrittura. Ma ricordiamo che gli umanisti già fanno questo, Erasmo da Rotterdam restaura con criteri filologici, scientifici, moderni, i testi degli Evangeli. Non ha avuto bisogno di diventare luterano. La Sacra Scrittura era l'anima della cultura medievale. Ci sono proprio degli studi, tantissimi su questo. Il mondo medievale è mondo biblico. Allora, sembra veramente un po'... A me mi ribolle il sangue quando sento dire che con Lutero abbiamo riscoperto la Scrittura. Poi, questo lo dico, è la grandezza della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica sa assumere ciò che di bene si fa anche al di fuori di sé e lo integra nel, per usare un'espressione patristica, nel pleroma, nella pienezza degli elementi della fede. Faccio un esempio. Il mondo carismatico è nato nel mondo protestante, no? Ed ora è un fenomeno assolutamente cattolico. Quindi, perché la Chiesa Cattolica non disprezza il bene che si fa, però dire che noi siamo debitori a Lutero, francamente, con tutto il rispetto per il Santo Padre, io non lo voglio proprio dire. Non credo che nessuno mi obbligherà. Parlare delle intenzioni di Lutero, delle buone intenzioni di Lutero, anche qui l'intenzione giudica Dio. Chi lo sa? Lutero è un mistero per tutti. Voi sapete che non sappiamo come sia morto Lutero? Molti dicono, però secondo alcuni sarebbe la tradizione, la leggenda nera cattolica, molti dicono che si sia suicidato, che comunque negli ultimi tempi, soprattutto di fronte a questo proliferare di comunità, di dottrine, di teologie, di improvvisazioni teologiche, ebbe un rimpianto per l'unità cattolica. E secondo alcuni, intanto è morto da ubriacone, tant'è vero che lui stesso si chiamava Dr. Plenus, ironicamente si chiamava il Dr. Plenus, e sembra che si sia anche suicidato. Per carità, non metto la mano sul fuoco, no? Perché conosco bene la pesantezza delle polemiche dottrinali, però qui non stiamo di fronte a un santo, cioè almeno da cattolico dico questo. Poi se qui ci fosse un protestante non oserei dire queste cose, lo dico francamente per rispetto, ma dentro di me questa è la mia convinzione. Che cosa dobbiamo imparare da Lutero? Noi siamo messi male come Chiesa Cattolica, parliamoci chiaro. La Chiesa Cattolica però è quella che regge meglio di tutti la secolarizzazione. Poi facciamo il dialogo ecumenico con chiese che stanno sparendo, perché adesso i problemi sono molto più grandi, che al tempo di Lutero non c'erano questi problemi. Adesso c'è il problema del gender, c'è il problema del sacerdozio femminile, le chiese protestanti hanno perduto anche, come dire, il senso della loro identità. Che cosa sono diventate? Quali battaglie fanno? Il testamento biologico, per dire, la Chiesa Valdese qualche anno fa. Non so, allora bisogna stare attenti, scusate questa scivolatura polemica, però sì, ha toccato un tasto che forse non doveva toccare. Io non mi sento debitore verso Lutero.
Bene, domande ancora? Coraggio. Ecco, Clotilde Pantonella.
Io volevo sapere perché quando durante la consacrazione si ripetono le parole di Gesù, questo è il mio sangue versato per voi, oggi si dice per tutti, una volta si diceva per molti, e c'è molti una bella differenza.
Allora, sapete che Papa Benedetto voleva tornare indietro su questa cosa, poi non l'ha fatto, perché in realtà non c'è uno, non è uno sbaglio, è la traduzione dal greco di oi polloi, i molti, le moltitudini. Quindi, e le parole, secondo la teologia classica proprio, le parole ad essentiam per la validità di Cristo sono: questo è il mio corpo, questo è il calice del mio sangue. Quindi, ora, sì, è bene adeguare anche questo linguaggio liturgico alla realtà dei testi, però tutti sappiamo che quando si passa da una lingua alla sua traduzione qualche cosa si perde o si cambia, però qui la sostanza è salvata. La stessa cosa è avvenuta per il Padre Nostro, no? Non ci abbandonare alla tentazione, poi non l'ha introdotto più nessuno. Nella mia vecchia
nella Bibbia, ma non nella preghiera.
Nella preghiera liturgica è rimasto così, nella Bibbia è stato cambiato, quindi ci sono anche altre motivazioni, quindi.
Come possiamo spiegare a dei ragazzi il concetto di memoriale?
Ma diciamo che non credo che sia una cosa molto difficile. Memoriale non è puramente un ricordo, ecco, questo bisogna precisare soprattutto. Cioè, nella nostra vita noi viviamo di memoriali. È molto importante che noi in qualche modo riflettiamo su questo. Nella nostra vita ci sono tanti memoriali, cioè quali sono i memoriali che sostengono la nostra vita? Sono il bene che ho ricevuto, per esempio, dai miei genitori o da una persona cara, un fatto positivo che è accaduto nella mia vita e che mi permette di andare avanti anche nei momenti di difficoltà, un'amicizia. Tutti noi viviamo di memoriali e la Chiesa vive del grande memoriale, del fatto salvifico per eccellenza, il mistero pasquale, la morte e la resurrezione di Cristo. Io penso che poi bisognerà dire anche però che mentre dei fatti della nostra vita passata rimane il ricordo nella memoria e che essi sono presenti soltanto in forma dinamica o in forma sentimentale, emotiva, no? O intellettuale, la grande differenza con il mistero pasquale è che attraverso la messa, l'Eucaristia, questo fatto si ripresenta tale quale è e per cui noi non ricordiamo Gesù soltanto come un uomo del passato e il suo sacrificio come un fatto del passato, ma noi diventiamo nell'azione liturgica contemporanei a quel sacrificio. Questo, secondo me, è il passaggio più difficile. Cioè è l'aspetto nuovo, no? Cioè noi possiamo comunque dire anche semplicemente questo. Poi io credo che molte cose poi i ragazzi le assumano per l'autorità del catechista, no? Le dice il catechista, bisogna spiegare. Poi non so se lei dovesse dire le stesse cose detto io in questa forma, se sarebbe più chiara, non lo so, però penso che sia questo. Cioè nella nostra vita ci sono tanti fatti che ci sostengono. Nei momenti del dolore, per esempio, no? Noi andiamo avanti perché ci ricordiamo una parola che qualcuno ci ha detto, un volto buono che ci ha accolto, non so, il bene dice, questi sono memoriali, cioè azioni passate, ma continuo ad avere un effetto esistenziale sulla mia vita. Questo è vero anche del mistero pasquale, però c'è un di più, molto di più, che il mistero pasquale si fa presente a me nel momento dell'Eucaristia, per cui tra me che sono alla messa e Maria e Giovanni che hanno i piedi della croce non c'è distanza temporale rispetto a quel, e questo è perché per la onnipotenza divina, se uno poi non è nel quadro della fede, perché se uno qui non avesse fede sono tutte favole, direbbe sono tutte favole, però credo che questo sia.
In realtà, se posso aggiungere mezza cosa, io penso che dalla mia esperienza di tanti anni i bambini e i ragazzi comprendono queste cose con un'immediatezza, sono gli adulti che hanno un sacco di dubbi perché razionalizzano troppo, ed è chiaro che benché sia così stato bene spiegato il mistero dell'Eucaristia richiede un abbandono. Quando noi cominciamo a razionalizzare, tu lo sai, chi è catechista lo sa, quando spieghiamo queste cose ai ragazzi rimangono affascinati, l'abbiamo sperimentato l'altro giorno. Prego, ancora una o due domande, poi se ci sono. Come no, certo, c'era anche Alessandra, o Giuliana e poi Alessandra.
Dunque, questo mi riguarda molto, perché io non è per una mia fissazione, a volte penso che sia una fissazione che ho io, però io vivo molto la giornata coi memoriali, ma mi vengono così, non lo so, come da quando ero piccolina mi ricordo tutto, le parole, i fatti, le persone, le potrei spiegare. E mi dicono, c'è una persona qui, mi dispiace dire, che mi dice, il passato è passato. Bisogna pensare al presente, il passato è passato, però se a me mi viene davanti, che posso fare? Il memoriale, i fatti, le persone, le parole.
Poi ci sono memoriali buoni, memoriali anche cattivi.
Che io potrei scrivere romanzi, non l'ho potuto fare perché ho dovuto lavorare e mantenermi. Se no, c'avevo pure un editore che mi diceva, la mamma, Giuliana, scrivi, mio figlio te le pubblica. Però non mi è mancato.
I memoriali però poi spariscono, signore, come quelli di Ciano, no? I memoriali di Ciano. Sì. Spariscono. Comunque, la signora ha detto un'esperienza personale, vorrei semplicemente dire questo. In fondo, se noi andiamo a vedere in profondità le cose della nostra fede, la fede cristiana risponde ad una verità antropologica esistenziale sempre. Viviamo di memoriali e Cristo ci ha dato il suo memoriale, che è il memoriale per eccellenza.
Ascoltiamo Alessandra.
Io vorrei tornare un attimo sul discorso protestantesimo e cattolicesimo. Ho abbastanza chiare le differenze tra cattolici e protestanti. Ho anche un'esperienza personale di miei parenti che sono protestanti. Allora, io mi domando una cosa. Sicuramente una cosa credo che sia comune, l'essere cristiani. Allora, questo rapporto che c'è tra mondo protestante e mondo cattolico, come va affrontato? È corretto riconoscere le differenze, ma si può riconoscere nell'altro anche il fatto di avere una fede, il fatto di avere un'unica comune. Ha senso cercare più la differenza, il contrasto, o pur conoscendo le differenze fare un percorso insieme? Perché in fondo io penso che la nostra divisione è uno scandalo.
Lo pensiamo tutti, signore. Allora, sì, io penso che forse con questo possiamo anche concludere, adesso, non so, che non voglio abusare del vostro tempo. Io devo solo andare a cena con Don Paolo, per il resto la mia giornata è conclusa.
E quello sarà un memoriale.
Un memoriale, sì. Allora, la signora ha detto una cosa molto... Allora, io intanto vorrei dire questo. Io apprezzo moltissimo, no? Il cosiddetto dialogo ecumenico, non apprezzo molto certe forme, perché sono forme retoriche che lasciano un po' il tempo che trovano. Il Concilio Vaticano II, nato dall'intuizione di Papa Giovanni, che era stato nunzio apostolico in Bulgaria, no? Non nunzio apostolico, delegato, insomma è stato rappresentante della Santa Sede in Bulgaria, quindi in ambiente ortodosso, l'aveva, come dire, profondamente segnato, e quindi lui ha cominciato questo cammino, no? Fondato sulla ricerca di ciò che è comune, perché ciò che è comune e che è molto ed è profondo, è il battesimo, per esempio, è la preghiera del Padre Nostro, l'orazio dominica, è il simbolo della fede. In tutte le chiese cristiane la domenica si recita il simbolo niceno-costantinopolitano, quello, o il simbolo apostolico, come si fa nelle chiese cattoliche. Quindi è l'appartenenza a Cristo, no? È l'identità profonda, essere innestati in Lui, questa nessuna divisione umana ha potuto arrivare fin lì, fin lì. E attenzione, noi parliamo di unità dei cristiani e non di unità della Chiesa, perché la Chiesa nella sua realtà misterica è e rimane una. Non so se, ecco, quindi è chiaro che noi dobbiamo quindi muoverci su questo terreno comune, però poi dobbiamo anche dire che occorre anche il passaggio doloroso nell'affrontare le differenze, perché qui è in gioco una parola che oggi è fuori moda, verità. Chi è nel vero? Cioè, qui siamo, poi abbiamo delle cose in cui ci sono delle differenze radicali, Io di fronte a un protestante devo sapere se sono veramente un sacerdote ordinato, ministro di Cristo, che agisce in persona Cristi, o sono semplicemente un laico incaricato dalla comunità di tenere i sermoni. Lo dico senza disprezzo, questo, per il ministero dei pastori protestanti, però c'è una verità da capire. Chi è nella verità? E noi questo non ce lo domandiamo più. Il Papa usa un'espressione molto significativa, Papa Francesco, che è questa: l'unità è superiore al conflitti. Sì, è vero, ma non si può anche questa espressione manipolarla. L'unità non bypassa i conflitti. I conflitti o si risolvono o non c'è l'unità. Questo è fondamentale, eh? Cioè, io non posso bypassare i conflitti. Vabbè, siamo cristiani cattolici, siamo luterani, andiamo a fare la comunione insieme. Vabbè, io vado in una chiesa luterana, vado alla chiesa, non so, oppure vado la domenica alla chiesa valdese, che i valdesi hanno aderito alla riforma nel 1600 con il sinodo di Champforans. Vado lì, il pastore, c'è la Santa Cena, il pastore distribuisce l'Eucaristia, vado e mi comunico. Sì, lo posso fare, ma ho ricevuto l'Eucaristia. Il problema è Eucaristia quella? No? Allora i conflitti vanno risolti, non si possono bypassare. No? Io penso che dobbiamo continuare questo cammino comune, però bisognerebbe anche dire, bisogna dire, facciamo un po' il punto della situazione. Facciamo anche il punto della situazione. E poi forse bisognerebbe apprezzare molto di più l'ecumenismo spirituale, quello fondato sulla preghiera. Se abbiamo in comune il battesimo e il Padre Nostro, noi possiamo esercitare un sacerdozio comune insieme, perché il sacerdozio comune è basato sul battesimo. E l'azione sacerdotale di ognuno di noi come cristiano è l'orazione del Padre Nostro. Analogamente come il sacerdote ogni giorno celebra la Santa Messa, il cristiano, il laico, non dovrebbe mai far passare la sua giornata senza la recita almeno del Padre Nostro, che è quella, tra virgolette, la sua messa quotidiana, l'orazio dominica. Allora, il sacerdozio comune, fondato sopra, ci permette di avere una vita cultuale, di preghiera comune. Poi di fronte alle differenze più o meno profonde dobbiamo fermarci e avere pazienza. Questo secondo me è fondamentale. Gli ortodossi in questo sono molto seri. Gli ortodossi in questo sono molto seri da questo punto di vista, no? Ecco. Ed evitare il mimetismo ecclesiale, che significa che io vengo qui e mi metto i paramenti per la messa e facciamo una celebrazione ecumenica, no? Adesso non andate a dire in giro, sennò magari mi mettono a pane e acqua, mi tolgono subito il sostentamento del clero. No, però, voglio dire, io mi ragiono anche su questo, no? io faccio nella mia parrocchia una celebrazione ecumenica per la settimana della, di preghiera dell'unità dei cristiani. Va bene, allora invito la pastoressa luterana della Norvegia. Allora io esco in chiesa col camice e la stola, è il prete col camice e la stola, poi esce quella col camice e la stola. Cioè, alla fine noi abbiamo anche come sacerdoti il compito di non creare questo mimetismo che inganna le persone anche più deboli e meno preparate. Qui forse non succederebbe nulla, no? Però io sono stato parroco in una borgata all'Abaro, andavo dai malati, mi dicevano: ma lei si è confessata, signora? Sì, mi sono confessata da sola Albertina. E quella non era una signora, insomma, l'ambiente era, diciamo, un poco acculturato, no? E noi crediamo anche questi problemi. Allora l'ecumenismo con questi segni così mimetici, ho l'impressione che sia anche uno sbaglio. Guardate che quando Giovanni Paolo II andò a Trondheim in Norvegia non lo fecero neanche predicare, e sapete perché? Per una cosa che io ho molto apprezzato da parte dei vescovi protestanti della Norvegia: se lui predica, dicevano i vescovi protestanti, la gente penserà che lui è un pastore come noi. Cioè, è una preoccupazione per la fede dei propri fedeli, no? Noi creiamo questo mimetismo, no? Poi arriva la vescovessa anglicana e la nostra gente poi dice: ma allora sì, però se lo fanno loro, perché non lo posso fare io? Non lo possiamo noi? È tutto uguale. E noi oggi abbiamo questo problema del sincretismo religioso, figuratevi allora di un falso ecumenismo. Diciamo, purtroppo ci sono delle differenze che ci segnano e dobbiamo risolverle. E allora occorre tutto, occorre la simpatia reciproca, il volersi bene, l'azione sociale comune, come ha indicato il Papa, soprattutto nella carità, però occorre anche il dialogo teologico, ancora anche quello. Perché certo a tavola si fa un ecumenismo più veloce che non alla messa, perché strettamente parlando per mangiare, per fare una cena non c'è bisogno del sacramento del battesimo, voglio dire, scusate queste cose, però penso che siano riflessioni che oggi molti fanno, ecco, quindi dovremmo anche fare il punto su questa situazione, no? Su questo, che la Chiesa Cattolica è l'unica Chiesa che veramente fa ecumenismo, dobbiamo esserne convinti di questo. È l'unica chiesa, le altre chiese poi hanno fatto dei passi che hanno distanziato sempre di più i rapporti. Ora lo dico, il sacerdozio femminile è stato un problema di allontanamento dei cattolici con gli ortodossi inaudito. 20 anni fa si era già un passo dalla riconciliazione. Questo è. Oggi ci dividiamo su altri temi, sul matrimonio, per esempio, no? E poi, paradossalmente, per rispondere alla signora, concludo, i luterani, sapete, sono i più vicini a noi oggi, Sono più vicini a noi. Nel mondo protestante, i luterani sono i più vicini ai cattolici. Ecco perché hanno realizzato dei passi importanti. Il documento congiunto sulla giustificazione della fede, per esempio. Quindi, i luterani sono ormai quelli più vicini ai cattolici, perché le altre chiese protestanti si sono allontanate moltissimo.
E poi ce ne sono migliaia di protestanti. Bene, allora io direi che Don Francesco ci dà la benedizione e concludiamo.
Bene, concludiamo con un Ave Maria per mettere il nostro cammino dell'Avvento, che ormai volge verso il cuore del mistero dell'Incarnazione sotto la protezione della Vergine Maria, e a lei affidiamo anche, come dire, la nostra preghiera per l'unità dei cristiani. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace.
cuore a tutti e a Don Francesco. Grazie.
Grazie a voi.